Questa è Pop Sera, buonasera da Andrea Monti. Staremo insieme, se volete, fino alle 19.30 al giornale radio, poi di nuovo dopo il notiziario fino alle 20.30. Nella prima parte parleremo dell'incontro di domani fra Putin e Trump in Alaska. Dal lato russo, dal lato statunitense, anche dal lato dell'Alaska, di come viene atteso lì questo vertice. E sempre nella prima parte la Cisgiordania, con l'annuncio da parte del ministro israeliano di estrema destra Smotrich di un piano che potrebbe essere veramente la fine per la soluzione dei due stati. Dopo il giornale radio parleremo di migranti, torneremo sul naufragio di Lampedusa e sulla tempestività o meno dei soccorsi. E poi ancora altro nell'ultima parte di Pop Sera, ma non vi svelo altre cose, cominciamo subito dal primo piano di oggi. E il primo piano è appunto l'incontro Trump-Putin, se ne parla ormai da giorni, siamo alla vigilia, anche se in realtà poi il cuore di questo incontro sarà domani sera tardi qui in Italia, e quindi sabato mattina sostanzialmente sapremo com'è andato. Oggi la giornata è segnata, tra le varie cose, da delle dichiarazioni arrivate dalla Russia. Putin in particolare ha parlato per la prima volta di questo incontro. Ha detto che quelli di Trump sono sforzi sinceri per la pace, e il riferimento naturalmente è all'Ucraina. Si è saputo poi, è stato fatto sapere dal Cremlino, che Putin spera in futuro di poter stringere degli accordi con gli Stati Uniti che non riguardano la questione dell'Ucraina, ma quella delle armi strategiche nucleari, una sorta di regolazioni delle armi nucleari, almeno di una parte delle armi nucleari, sempre nell'ottica dichiarata di voler garantire la pace a livello globale. Poi un consigliere di Putin ha detto che Trump e il presidente russo discuteranno, per esempio, anche di cooperazione economica. Non si parlerà senz'altro solo di Ucraina, che naturalmente è la questione al centro dell'attenzione nell'incontro di domani. Io saluto e ringrazio per essere con noi Anna Zafesova, giornalista esperta di Russia. Buonasera Anna.
Buonasera.
Allora, innanzitutto ti chiedo, partendo proprio dalle ultime ore, come valuti le dichiarazioni arrivate dal Cremlino?
Ma molto prudenti, come tutto è molto prudente da parte del Cremlino in questi giorni, anche perché ovviamente a Mosca vedono come sta cambiando la posizione di Washington, come sulla posizione di Washington stanno intervenendo anche gli alleati europei e l'Ucraina, quindi le aspettative sono molto basse, vengono abbassate consapevolmente. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto che non ci saranno documenti firmati, quindi non ci sarà alcun accordo. È un po' la risposta alla dichiarazione di Donald Trump di ieri sul fatto che si tratta di un vertice preliminare per saggiare il terreno. È un vertice preliminare da che sembrava un incontro storico. Adesso appunto la Mosca manifesta molta prudenza e sta preparando un dossier, come dicevi tu, per dirottare l'attenzione di Trump verso altri argomenti, perché siccome è evidente che non ci potrà essere un accordo sull'Ucraina, quindi uscire con qualcosa di fatto è essenziale sia per Trump che per Putin, e un accordo in qualche cooperazione, per esempio appunto sul disarmo, potrebbe essere un'ottima cosa da offrire alle telecamere e ai propri sostenitori.
Secondo te che significato ha questo incontro per Putin e cosa spera di ottenere?
Ma per Putin credo che innanzitutto c'è un grandissimo impatto di immagine, cioè per Putin già l'incontro che lui chiede da anni. Putin è stato negli Stati Uniti l'ultima volta 10 anni fa all'Assemblea Generale dell'ONU, non ha incontrato si è incontrato Trump un paio di volte fuori dalla Russia, fuori dagli Stati Uniti, nella sua prima presidenza, ma sostanzialmente è tagliato fuori dalla diplomazia internazionale. Quindi già il fatto di venire invitato negli Stati Uniti, in un territorio che oltretutto adesso tutte le televisioni russe insistono a ricordare che l'Alaska era stata russa e venduta dagli zar agli americani, quindi tutto un discorso anche di vicinanza storica, di rivendicazioni di un great again per l'America come per la Russia, quindi un impatto appunto di immagine molto importante per dire non siete riusciti a isolarmi, io da pari a pari parlo con il presidente degli Stati Uniti. Al di là di questo non so, molto difficile dire quanto Putin speri veramente di spingere Trump a un accordo sull'Ucraina, che oltretutto appunto Trump non può nemmeno concludere ovviamente senza il consenso di Kiev. Probabilmente spera che una volta che sono lì seduti a guardarsi, in qualche modo riesce appunto a dirottare la sua attenzione, a proporli diciamo, a usare più la carota del bastone, se non altro per rinviare o possibilmente fargli archiviare le famose sanzioni che Trump continua a minacciare nei confronti della Russia. Quindi credo che non ci siano degli obiettivi molto ambiziosi da parte della Russia.
Ieri Trump aveva visto in videoconferenza quelli che almeno in teoria sono i suoi alleati europei, oltre a Zelensky, e si erano mostrati uniti ottenendo rassicurazioni dal presidente degli Stati Uniti. Da parte russa, com'è stato preparato questo incontro? C'è qualcosa in particolare da segnalare in quello che è stato fatto nei giorni scorsi?
Ma io credo che la Russia innanzitutto scommetterà appunto sul dividere l'America dai suoi alleati europei. Questo è stato anche il tono di tutti i commenti di questi giorni, sia di personaggi vicini al Cremlino, dei giornali, dei talk show propagandistici, che tutto sommato Stati Uniti e Russia, Putin e Trump hanno tanto da dirsi, ma ci sono di mezzo l'Ucraina e gli europei che vorrebbero invece affondare un'ipotetica intesa tra Mosca e Washington perché sono dei guerrafondai, perché sono dei nazisti, questo è un termine che è volato molto in questi ultimi giorni nella propaganda di Mosca e quindi anche qua si prepara un po' il terreno per dire se il vertice non andrà bene, è colpa degli ucraini e degli europei, cosa che tra l'altro potrebbe essere un assist anche per Trump, perché Trump tutto sommato potrebbe diciamo, seguire le stesse linee di pensiero. Quindi credo che la tattica sarà quella di dirottare molto il discorso sul bilaterale, cioè laddove anche gli alleati della NATO non possono interferire più di tanto, per esempio appunto il disarmo nucleare, che è un argomento di a grande impatto, nella speranza di nuovo di trascinare Trump, diciamo, dalla parte russa e renderlo meno incline a seguire invece le linee di cooperazione con gli europei e con l'Ucraina, quindi diciamo togliergli l'interesse per la sicurezza europea e invece incentivarlo verso altri dossier che possono essere anche economici, energetici, ma anche militari.
Possiamo dare per abbastanza probabile che, almeno nel breve termine, l'atteggiamento russo sull'Ucraina dopo questo incontro di domani non cambierà, e cioè che, per esempio, continuerà la pressione militare, magari anche con la speranza di riuscire a sfondare almeno parzialmente la linea del fronte. Abbiamo visto un'avanzata russa negli ultimi giorni.
Ma che la Russia stia premendo molto sul terreno e che credo che Putin sia abbastanza convinto che non è questo il momento di fermare l'offensiva perché crede che la Russia potrebbe conseguire delle nuove conquiste territoriali, questo questo mi pare abbastanza evidente, però almeno negli ultimi 2 o 3 giorni abbiamo visto questo parziale segno di buona volontà russa, chiamiamolo così, con la riduzione della scala degli attacchi aerei, e questa è un'altra ipotesi che circola in questi giorni, cioè che la Russia proporrebbe a Trump di nuovo, come qualcosa da portare a casa e mostrare alle telecamere, una tregua. Non la tregua completa che vuole l'America, ma una tregua parziale, una tregua aerea sui bombardamenti. Questo immediatamente declasserebbe l'Ucraina anche nelle pagine dei giornali, perché in assenza di stragi di civili ormai quotidiane, luglio è stato il mese più drammatico nella conta dei morti civili in Ucraina dal maggio 2022, cioè dall'assedio di Mariupol. Stiamo parlando di quasi 300 vittime civili, quindi già eliminare questo tipo di attacchi non soltanto ovviamente darebbe tanto sollievo all'Ucraina, ma permetterebbe anche a Trump di vantare un grosso successo, di dire: avete visto, l'eccidio li ho fatti smettere, poi quello che accade al fronte, quello che accade nel Donbass, a quel punto è molto meno di impatto mediatico, molto meno di impatto per l'opinione pubblica.
Anna Zafesova, grazie per essere stata con noi. Buona
Grazie a voi, buon lavoro.
serata ad Anna Zafesova, giornalista esperta di Russia. Questo per quanto riguarda il lato russo della preparazione di questo vertice, delle aspettative che ci sono per quello che succederà domani. Dal lato statunitense, tra le dichiarazioni delle ultime ore, ce ne sono alcune, come sempre, praticamente di Trump, che dice che il summit, il vertice, potrebbe non aver successo col 25% di possibilità, quindi secondo lui ci sono tre quarti di possibilità invece che vada bene. Trump che dice che Putin vuole fare un accordo, quindi un Trump ottimista rispetto anche a dichiarazioni dure nei confronti del presidente russo delle ultime settimane, dice che se il vertice andrà bene chiamerà Zelensky per un secondo incontro e che dovrà esserci uno scambio dei territori. C'è poi la questione delle sanzioni. La portavoce della Casa Bianca ha detto che sono una possibilità nei confronti della Russia, nuove sanzioni, ma che Trump preferisce la diplomazia. E poi ultimo elemento che cito, questo viene da un'indiscrezione del quotidiano britannico Telegraph, così anche perché colpisce forse un po' l'immaginario: Trump potrebbe offrire a Putin l'accesso a minerali e terre rare in Alaska, un po' sulla falsariga di quello che è stato fatto per l'Ucraina, e offrirgli anche, a proposito di sanzioni, la revoca di alcune misure per incentivarlo a mettere fine alla guerra. Questo è un po' un'estrema sintesi. Io saluto Martino Mazzonis, giornalista esperto di Stati Uniti. Ciao Martino.
Ciao, buonasera.
Grazie per essere con noi e anche a te, come ho fatto con Anna Zafesova dal lato russo, chiedo dal lato americano cosa ci dicono, se c'è qualcosa di particolarmente significativo nelle dichiarazioni e nelle notizie delle ultime ore.
Beh, quello che c'è di significativo è l'incentivo economico di cui parlavi, cioè questa rivelazione che non sappiamo nemmeno se sia davvero concreta. Diciamo che però l'aspetto, uno degli due aspetti centrali, io direi, che vanno sottolineati. La volontà di Trump di utilizzare tutti strumenti, appunto tendenzialmente economici. Ci sono le sanzioni secondarie ai paesi che commerciano in idrocarburi con la Russia, c'è questa idea, c'è probabilmente l'offerta di investimenti. La delegazione russa mi sembra di aver letto che è composta anche da pezzi che governano l'economia e che si sono occupati delle sanzioni e del come aggirarle, no? Per cui questo è un aspetto, direi, centrale. L'altro aspetto è quello che riguarda, come dire, i simboli, no? L'invito in Alaska, che era un luogo, come l'abbiamo letto molte volte in questi giorni, ceduto dalla Russia agli Stati Uniti. E anche il vertice a tu per tu, cioè l'invito a un vertice tra grandi del mondo, che è un altro aspetto che è centrale per per la Russia invece, no? Tornare a essere considerati tra i grandi del mondo, cioè non un ricercato, no? Come uno con un mandato di cattura internazionale sulla testa, ma uno che incontra il presidente. E il presidente, che è un ammiratore di Putin da sempre, gli scrisse una lettera quando lo nominarono, quando il Time lo nominò uomo dell'anno, mi pare nel 2007, gli scrisse una lettera di apprezzamento. All'epoca c'era anche la volontà di investire a Mosca, no? Di costruire una Trump Tower a Mosca, ma comunque gli scrisse una lettera di grande apprezzamento. C'è quello che non sappiamo, ecco, una cosa che direi centrale, che non riusciamo bene a sapere, non lo sapremo fino a quando non solo questo vertice, ma anche le sue eventuali conseguenze avranno, come dire, saranno sotto gli occhi di tutti, è quanto e come Trump abbia intenzione davvero di utilizzare le leve che effettivamente in parte ha, quelle economiche, quelle invece, come di riammettere la Russia nel contesto globale, che ha anche un interesse americano, nel senso che con la guerra in Ucraina la Russia si è riavvicinata economicamente, ma anche dal punto di vista politico e strategico alla Cina, mentre invece per gli Stati Uniti è interessante, come dire, averla piuttosto lontano, staccarla dall'influenza cinese, no? Che cosa, stavo dicendo, che cosa farà, quanto utilizzerà e quanto andrà fino in fondo con le sanzioni eventuali all'India, che commercia in idrocarburi con la Russia e anche alla Cina, con la quale parallelamente sta negoziando, no? Tutta la questione del commercio, per cui è improbabile che, come dire, applichi nuove sanzioni su altre cose mentre sta negoziando, e quella è la partita per certi aspetti da un punto di vista economico. Quindi quanto davvero utilizzerà queste leve e quali altre leve utilizzerà? Putin, lo avrete detto prima, ha parlato anche di riavviare i negoziati sugli arsenali nucleari, no? Cioè di, come dire, di rimettere tutto dentro a questa partita che è singola Ucraina, che molti hanno detto, hanno scritto negli anni, in questi ultimi anni, che sì, c'è tutto il tema ucraino, c'è il tema del avvicinamento della NATO ai confini di Mosca, eccetera, ma c'è anche l'aspetto di, appunto, essere considerati una potenza globale, e quindi parlare di tutto, anche della deterrenza nucleare, no? Tornare ad aprire tavoli per Mosca può essere importante, e per Trump, che ci tiene a vincere il Nobel per la pace, essere considerato una figura storica importante, eccetera, può essere, come dire, può essere un incentivo, no? Visto che molto delle cose che gli interessano, la cosa che più gli interessa è se stesso, può darsi che questo sia un incentivo. Fino a dove arriverà, fino a dove troverà orecchie da parte di Putin, è molto difficile da capire.
Ecco, in parte mi hai anticipato perché volevo chiederti proprio secondo te quale può essere l'obiettivo principale, quali possono essere gli obiettivi principali di Trump in questo incontro, per esempio appunto l'immagine anche mediatica del grande mediatore, quindi uscire con questa immagine, oppure anche una questione magari di accordi economici. Secondo te lui va a questo incontro pensando innanzitutto a quali obiettivi?
Ma probabilmente, allora, lui ha ottenuto una serie di obiettivi importanti sull'Ucraina dall'Europa, no? Nel senso che ha ottenuto il fatto che la continuazione delle forniture militari americane passeranno per l'acquisto di armi da parte del continente dell'Unione Europea, che poi le girerà all'Ucraina, per cui niente più soldi dei contribuenti americani per l'Ucraina. Questo è un aspetto che ha già ottenuto. Ha ottenuto l'aumento della spesa militare in generale per i paesi NATO, che è ovviamente collegata a questa cosa. Per cui ha già ottenuto, come dire, due vittorie simboliche dal punto di vista del fronte interno. Cioè, noi non ci occupiamo più di quella cosa lì, non ci costa più, non è più così importante. Dall'altro, però, forse si è reso conto di aver tirato un po' troppo la corda con l'Europa, nel senso che l'Europa è stata umiliata negli ultimi mesi dalla questione dei dazi, appunto alle questioni militari, si è fatta anche un po' umiliare per colpa sua, diciamo, ma forse sulla partita ucraina è forse anche consigliato un po', no? Diciamo così, nel senso che sì, va per conto proprio, ma dentro il Partito Repubblicano c'è chi invece vede la questione della espansione russa verso ovest e dei rapporti con l'Unione Europea in maniera un po' meno drastica, per cui, come dire, può voler ottenere un risultato che che ne appiani i rapporti con l'Europa, che lo faccia diventare un grande leader, un importante leader che chiude le guerre. Ieri in conferenza stampa ha detto di averne già chiuse 5, no? Di aver contribuito a fermare 5 conflitti armati negli ultimi mesi e spera di riuscire a fare anche questo. E in più poi c'è senza dubbio appunto quello che dicevo, c'è lo sfilare Mosca dall'influenza di Pechino, c'è la volontà di riaffermare gli Stati Uniti come potere centrale, in questo caso non più, ma appunto questo lo staremo a vedere, nel senso che capiremo come si esce da lì e che cosa succede dopo, sia che il vertice vada bene, sia che il vertice vada male, no? Trump ha detto: non c'è nessuno più duro di me con cui Putin ha mai trattato. Appunto, i russi di solito ridono un po', dicono: sì, questa cosa ce l'ha già detta negli ultimi mesi, ma poi non è successo nulla. Se quanto Trump utilizzerà le leve che ha, ci dice anche, ci dirà anche che tipo di obiettivi ha. Senza dubbio ci sono quelli economici, cioè secondo me c'è centrale una partita anche economica, nel senso che la Russia può essere un interlocutore interessante e sfilarla dalla Cina può essere un aspetto interessante, o almeno non regalarla alla Cina, diciamo così, non necessariamente riportarla nella sfera degli Stati Uniti, diciamo, come è stato subito dopo la caduta del muro, ma comunque non regalarla, non regalarla a Pechino, secondo me sono aspetti importanti. E poi c'è l'aspetto appunto quello personale, cioè di essere un grande leader.
L'imprevedibilità è una delle sue caratteristiche, ma possiamo dare per probabile un atteggiamento accomodante domani nei confronti di Putin rispetto anche appunto, lo dicevamo prima, a un clima più teso che c'era stato nelle ultime settimane con dichiarazioni più dure da parte di Trump?
Ma lui ha fatto dichiarazioni di un tipo e dell'altro, no? Anche in queste ultime ore non ha più utilizzato quei toni, no? Disgusto, quello che stanno facendo è disgustoso, co come aveva detto qualche settimana fa, però ha anche poi, parlando a ruota libera, accusato l'Ucraina di aver fatto partire la guerra. No? Lui non è coerente. Presta poca attenzione ai particolari e ai dettagli, e questo è un aspetto importante, nel senso che poi ci sarà un incontro tra le delegazioni, dove forse i particolari diventeranno importanti, e lo diventeranno ancora di più una volta che, qualora le cose andassero bene, venisse coinvolta anche una delegazione ucraina. Nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, dopodiché non c'è dubbio che i toni saranno accomodanti, nel senso che Trump tende a essere accomodante con tutte le figure particolarmente o potenzialmente ostili, mentre invece fa il duro con i deboli. Zelensky, abbiamo visto Zelensky, abbiamo visto anche l'Europa o anche alcuni paesi minori nella vicenda dei dazi. Dopodiché, appunto, si tratta di capire anche lì dove, come e quanto il cambiamento dei toni avuto nelle ultime settimane nei confronti di Mosca si realizzerà dal punto di vista delle proposte, delle carte, utilizzando la metafora che utilizzò Trump con Zelensky, che carte porta al tavolo Trump, no? Non si tratta tanto di toni, nel senso che quando ci si incontra tra delegazioni di paesi non in guerra tra loro, perché non stiamo parlando appunto di un incontro tra Zelensky e Putin, che sarebbe per forza di cose freddo, ma tra due paesi, uno che si presenta come mediatore per forza di cose deve essere conciliante, lo sarebbe chiunque, no? Almeno in una prima fase. Il problema è capire se sarà conciliante il giorno dopo, qualora le cose non andassero bene.
Martino Mazzonis, giornalista esperto di Stati Uniti, grazie per essere stato con noi e buona serata.
Grazie.
Allora, noi adesso continuiamo a parlare dell'incontro di domani, tra pochissimo abbiamo un breve stacco pubblicitario, ma quando torneremo in onda appunto tra proprio 2 minuti, ne parleremo da un punto di vista un po' particolare, cioè cercando di andare a capire un po' come viene atteso questo vertice lì in Alaska, qual è il clima, non da un punto di vista meteorologico, e che effetto fa anche dall'Alaska essere al centro dell'attenzione mondiale, quali sono i preparativi, se ci saranno anche per esempio delle proteste. Tra pochissimo vi presento la persona che abbiamo intervistato in Alaska, restate lì. Radio Popolare, le 18:59 minuti, come vi dicevo poco fa andiamo in Alaska ad Anchorage, la città in cui ci sarà l'incontro fra Trump e Putin, e vi faccio sentire Lindsay Kleppin, che è una cittadina di Anchorage, l'ha intervistata Chiara Manetti.
So Anchorage is kind of a strange place because
Anchorage è un posto abbastanza strano perché molti visitatori passano di qui. Una volta molti aerei si fermavano per fare rifornimento qui, così molti visitatori importanti venivano a trovarci. Per esempio Xi Jinping è stato qui solo 8 anni fa, ci sono stati Obama e credo anche Papa Giovanni Paolo II molto tempo fa. È un posto popolare come tappa per gli incontri tra altri funzionari stranieri, abbiamo già avuto cose del genere. Questa volta penso che sia insolito perché sono due persone molto importanti che decidono di tenere l'incontro qui invece di viaggiare per andare da un'altra parte. Credo che Trump in generale sia stato molto popolare in Alaska. La gente lo ha votato alle elezioni presidenziali, quindi credo che ci siano molti sostenitori di Trump qui. Ma la nostra popolazione ha molti dipendenti federali, riceviamo molti soldi dai finanziamenti federali e ci sono molti disagi a causa dei tagli da parte del DOGE, il Dipartimento per l'Efficienza Governativa. Quindi non so cosa pensi la gente ora. So che sono state pianificate alcune proteste per il giorno dell'incontro, ma so anche che ci sono ancora molte persone che sostengono Trump. Abbiamo anche diverse persone di origine ucraina. Alcuni ucraini sono venuti qui per lavorare, fuggendo dalla guerra. Quindi anche questo è un segmento significativo della popolazione. E ci sono anche molte persone di origine russe. È un grande mix di persone. Credo che ci siano molti sentimenti diversi in merito ed è piuttosto eterogeneo.
The war. So that's a significant segment of the population here too, but there's a lot of people with Russian heritage as well. So it's a big mix of people. I think there's a lot of different feelings about it and it's pretty diverse.
Cosa sta succedendo lì in vista dell'incontro previsto per domani?
I haven't seen any kind of preparations or anything, but I think, you know, they've just announced that it's going to be on our military base.
Non ho visto nessun tipo di preparazione o altro in città, ma credo che abbiano appena annunciato che si terrà qualcosa nella nostra base militare, non nel centro. Questa base militare si trova nella zona nord della città. È una base congiunta con l'esercito e l'aeronautica, quindi ci sono grandi campi d'aviazione e molta sicurezza.
Lei ha detto che gli abitanti dell'Alaska hanno votato per Trump alle ultime elezioni. Quindi la gente ad Anchorage è contenta o preoccupata per questo incontro?
I don't think we have big opinions on it, really.
Non credo che abbiamo grandi opinioni a riguardo in realtà. So che ci sono state molte battute sul tema perché alcuni politici russi hanno fatto commenti sul volere l'Alaska indietro anni e anni fa e poi anche più di recente. Ma non credo che nessuno pensi che sia una minaccia seria che Putin voglia indietro l'Alaska.
Putin wanting Alaska back. I don't think anyone takes that seriously.
Ha parlato delle possibili proteste. Lei parteciperà?
Sì, credo di sì. Non credo che sia in relazione all'incontro Trump-Putin, perché credo che l'obiettivo di quell'incontro sia porre fine al conflitto in Ucraina. Quindi non c'è nulla di specifico in quell'incontro per cui sto protestando, ma per alcune delle altre politiche che ci hanno colpito. Ci sono state varie proteste, come parte del movimento No Kings, per esempio, quando Trump ha ordinato all'esercito di entrare a Los Angeles. E le persone, come dicevo, fanno battute nervose sulla Russia che vuole riavere l'Alaska, che si basano su ciò che hanno detto alcuni politici russi e si chiedono perché si incontrino qui e non a Washington DC e cose del genere.
Anchorage è un posto di cui raramente sentiamo parlare. Che effetto fa avere l'Alaska improvvisamente al centro dell'attenzione del mondo?
Credo di non essermi resa conto che fossi al centro dell'attenzione del mondo. Ho prestato più attenzione a ciò che la gente del posto diceva. È stata una sorpresa sentire che si sarebbe tenuto un incontro così grande, ma nel contesto di altri incontri precedenti tra altri funzionari stranieri avvenuti qui, ha senso. Non so se il mondo, per esempio, abbia prestato attenzione alla grande eruzione della Kamchatka che è avvenuta di recente. Era molto vicina e quella cenere sta ancora condizionando i voli qui in Alaska. È stato uno dei più grandi terremoti registrati quest'anno, quindi non so davvero quali siano le notizie che escono da qui, le notizie di cui si parla all'estero. Suppongo che tutti conoscano l'Alaska per Sarah Palin come candidata presidenziale. O non lo so, non so cos'altro la gente sappia dell'Alaska. Me lo menzionano molto quando viaggio, dicono: oh, sai, è da lì che viene Sarah Palin. Comunque, le persone qui sono davvero abituate alle telecamere, perché abbiamo molti reality show, quindi ci sono molte persone negli Stati Uniti davvero interessate all'Alaska per questi reality. Siamo abituati ad essere rappresentati nei media e ad avere molti programmi, quindi credo che a noi non sembri così insolita l'attenzione per questo motivo.
Because of reality television, so I think we're kind of used to, you know, being portrayed in the media and having shows. I think it doesn't seem that unusual to us, the attention, because of that.
La situazione politica non è buona, la situazione economica non è buona, la situazione del mio lavandino non è buona, la situazione del mio amore non è buona. Da me a te qualcosa che ci unisce c'è, da me a te qualcosa che ci unisce c'è, come l'aria che respiriamo, come il figlio che aspettiamo, come la donna che ammiriamo e il sorriso che dedichiamo, e ogni torto che facciamo, e l'amore che ora abbiamo. La situazione internazionale non è buona, la situazione di mia sorella non è buona, la situazione dei piccoli cani non è buona, la situazione, la mia situazione non è buona. Da me a te qualcosa che ci unisce c'è. La situazione spaziale non è buona, la situazione della nostra terra non è buona. La situazione dei miei capelli non è buona. La situazione internazionale non è buona. La situazione dell'acqua non è buona. La situazione quando mi baci non è buona. Ma la più grande sciagura sono gli architetti. Da me a te qualcosa che ci unisce c'è. Da me a te qualcosa che ci unisce c'è. Come l'aria che respiriamo, come il figlio che aspettiamo, come la donna che ammiriamo e il sorriso che dedichiamo, e ogni torto che facciamo, e l'amore che ora abbiamo, come la casa che costruiamo, come la terra che calpestiamo, come la notte in cui dormiamo, come la notte che non dormiamo, e l'emozione che inventiamo, la primavera che immaginiamo, come l'aria che respiriamo, come il figlio che aspettiamo, come la donna che ammiriamo, e il sorriso che dedichiamo, e ogni torto che facciamo, e l'amore che ora abbiamo.
Oggi il ministro israeliano di estrema destra Smotrich ha annunciato di avere approvato un piano di insediamento nella regione chiamata E1 della Cisgiordania. Si tratta di un'area di circa 12 km quadrati vicino a Gerusalemme Est, e Smotrich ha annunciato la costruzione di 3.401 case israeliane, un piano che, secondo le sue stesse dichiarazioni esplicite, dovrebbe seppellire l'idea di uno Stato palestinese, perché di fatto dividerebbe in due la Cisgiordania. Secondo Haaretz, la testata israeliana, il governo nel suo complesso potrebbe approvare questo piano la prossima settimana. Tutto questo naturalmente mentre continua quello che sta succedendo a Gaza. Abbiamo parlato di questo annuncio da parte del ministro israeliano di estrema destra con una persona che vive in Cisgiordania. Lui si chiama Ahmad Odeh ed è un cittadino in particolare di Jenin.
Questo piano è sempre stato sotto mira dell'estrema destra israeliana di dividere la Cisgiordania in due pezzi, così allora uccide le speranze per uno Stato palestinese o per un fare due Stati per due popoli, perché così questo piano che si chiama E1 o E1 che e connette la zona, la città di Gerusalemme con gli insediamenti di Male Adumim, che è un insediamento esiste o situato nella parte est della Cisgiordania. Questa zona praticamente è rimasta l'unico valico o l'unico passaggio tra nord e sud della West Bank o della Cisgiordania. Così, in questo modo, costruendo queste unità abitative, connette la parte est, Gerusalemme, la città di Gerusalemme, con l'insediamento di Male Adumim. In questo modo tagliano due pezzi la Cisgiordania e così anche divide lo Stato palestinese in due pezzi in Cisgiordania, e poi anche c'è quella della striscia di Gaza, ormai è divisa e non c'è più connessioni. E questo piano E1 o E1 è stato contestato, è stato sempre contrari a tutti i paesi del mondo. Anche gli Stati Uniti era contrario a questo piano di costruire in questa zona, anche i paesi europei, così perché una soluzione per due stati, in questo modo non esisterà più.
Pensa che sia più propaganda quella di Smotrich o che ci siano alte probabilità che questo piano diventi realtà?
Ormai sta diventando realtà perché se uno guarda l'espansione di questi insediamenti di Male Adumim, ormai occupa la maggior parte di questa zona qua. È rimasta un'area strettissima, poi anche ci sono degli insediamenti beduini di Akhan al-Ahmar e beduini di Arab al-Jahrin che vivono in quella zona, e al-Kaabna. Vedi che c'è la scuola, per esempio, questi insediamenti beduini sono stati sfollati o cacciati via da questa zona. Hanno demolito, demolendo tende, demolendo baracche di beduini, cacciandoli via da quella zona lì. Ormai, con l'insediamento di Male Adumim che sta ingrandendo, si vede che ormai questo piano diventerà realtà anche in alcuni insediamenti che Israele o l'hanno lasciato, i coloni l'hanno lasciato, insediamenti per esempio nella parte nord della Cisgiordania, sono tre insediamenti a Jenin, sono stati evacuati nel 2005, adesso ritornano dopo 20 anni per ricostruire e poi reinsediarsi in questi insediamenti. Adesso c'è una ci sono due insediamenti vicino alla città di Jenin, o c'è un insediamento un altro insediamento che è stato anche visitato da Smotrich stesso. Nella vicinanza del villaggio di Sanur, lì ritornano anche a ricostruire questi insediamenti dopo averli evacuati, anche li hanno lasciati nel 2005.
Quando ha sentito oggi le dichiarazioni di Smotrich, le chiedo cosa ha pensato e se ha sentito anche le reazioni delle persone intorno a lei, che cosa dicono le persone lì su questi annunci.
Ormai siamo abituati a questi annunci, ormai dopo degli accordi di pace tra l'OLP e Israele, dopo lo stabilimento dell'autorità palestinese in Cisgiordania e Gaza, non sono fermati nuovi insediamenti, non sono fermate le espansioni di nuove unità abitative in Cisgiordania. Ormai adesso, se vai a viaggiare nella Cisgiordania, in Cisgiordania, vedi differenza tra dopo gli accordi di Oslo e poi dopo l'insediamento dell'autorità palestinese in Cisgiordania, a Gaza. Ormai dopo circa 30 anni sono stati più che triplicati insediamenti e unità abitative in Cisgiordania. Dichiarazioni simili, noi ci crediamo che loro lo faranno finché c'è un governo di estrema destra, un governo genocida. Penso che sì, ormai sono anche adesso sta parlando di piano di annessione di grandissime parti delle aree in Cisgiordania, annessione ad Israele, allo Stato di Israele, che diventeranno parte di Israele, specialmente le aree così chiamate aree C, che è quelle fuori dal controllo dell'autorità palestinese, dove ci sono aree aperte, aree agricole, aree di importanza strategica per il popolo palestinese dal punto di vista di produzione agricola, passaggi, strade. Ormai questo piano sta diventando realtà. Purtroppo il mondo tace e Israele fa quello che vuole. Abbiamo sentito qualche giorno fa la dichiarazione di Netanyahu sulla grande Israele e ormai cioè, non possiamo che anche confermare cosa sta pensando questo governo di estrema destra in Israele.
Era Ahmad Odeh, cittadino di Jenin in Cisgiordania, e anche di queste parole di Netanyahu sul cosiddetto grande Israele, oltre che appunto sul annunci arrivati oggi dal ministro di estrema destra Smotrich che riguardano la Cisgiordania, di tutto questo abbiamo parlato anche con Amna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera, ex corrispondente dall'Italia del quotidiano israeliano Arez. Sentiamo che cosa ha detto a Chiara Manetti.
Mentre gli israeliani stanno, diciamo, bombardando, affamando Gaza, compiendo crimini di guerra, e quindi tutta l'attenzione è lì, più sotto traccia c'è un'espansione, anche accompagnata da violenze, delle colonie in Cisgiordania, dove in soldoni gli israeliani puntano ad allargare l'area C, cioè l'area che è completamente sotto il controllo di Israele, dove che è di fatto annessa, possiamo dire, a Israele. E questi annunci da un lato seguono appunto questa trend di allargamento, ma sono anche un po' un modo di fare la voce grossa, perché pare che questo allargamento dell'attacco a Gaza ci sarà, colpirà Gaza City, ma non è quello che vorrebbe Smotrich. Quindi sul piano di politica interna Smotrich sta un po' perdendo, perché Netanyahu tiene una linea mostruosa, ma che non è estremista come quella che vorrebbe Smotrich, e quindi lui si rifà sulla Cisgiordania e lì un po' sta vincendo perché è allineato con Netanyahu.
Quindi sembra un po' un modo per stare al passo con Netanyahu.
Nello scontro interno, nel governo israeliano c'è uno scontro tra estremisti e più estremisti, dove Netanyahu è l'estremista e Smotrich è lo più estremista. Su Gaza sta vincendo Netanyahu, nel senso che è riuscito a imporre la sua linea, che è continuiamo il massacro, attacchiamo Gaza City che finora non era accattata, ma non cerchiamo di occupare almeno subito l'intera striscia di Gaza, perché i nostri soldati dicono che non ce la fanno a farla, ok? E quindi Smotrich, che vorrebbe fare la ripopolare Gaza di colonie israeliane, e sta perdendo, però e capisce anche di non poter vincere, perché poi non è fattibile. Però dov'è che può vincere? Sulla Cisgiordania, perché allargare le colonie in Cisgiordania, lì sono d'accordo sia gli estremisti che i più estremisti, perché non è militarmente così pericoloso. Israele, da un punto di vista pratico, se vuole lo può fare, non lo sto giustificando, però è fisicamente fattibile.
A proposito di Netanyahu, ieri è uscita questa intervista in cui lui ha parlato di questa nuova mappa di Israele, che in realtà è quella che tira fuori un po' sempre. Ha fatto questo racconto un po' messianico, diciamo. Perché dirlo adesso? Dove si colloca questo annuncio?
Netanyahu, che è un guerrafondaio, non è un messianico, sia per da dove viene lui come ideologia, sia perché comunque ha senso pratico, si rende conto che certe cose non possono essere fatte, ma perché Israele non ha la potenza militare per farlo, per quanto abbia tanto potenza militare. Però Netanyahu ha bisogno dei messianici, cioè Smotrich, Ben-Gvir, altra gente, per stare al governo, e quindi diciamo che abbraccia un po' questa loro retorica, un po' per tenerseli nel governo, che comunque sta scricchiolando. Non sono riusciti ad approvare il richiamo dei riservisti per fare questa invasione a Gaza, perché non si litigavano nel governo. Ecco, lui bisogna tenersi nel governo e contemporaneamente bisogna trovare giustificazioni per questa offensiva a Gaza, che noi sappiamo non ha alcuna ragione pratica di sicurezza e serve solo a tenerlo al governo. Quindi lui si attacca a questa retorica messianica sia per coccolarsi, diciamo, gli alleati di governo che sono diversi da lui, sia per trovare le giustificazioni, no? All'inizio era gli ostaggi, poi si è capito che gli ostaggi non ne frega niente, poi era Hamas. Hamas pare che comunque indebolito, ormai è indebolito, e allora cosa si attacca alla retorica messianica, però non è che ci crede.
Su Gaza, su, diciamo, questo piano di occupazione, quali sono le ipotesi di avanzamento attualmente? E poi, rispetto all'ipotesi di deportare i palestinesi in 5 paesi, si parla di, insomma, Somaliland e altri.
Sudan.
Esatto. È verosimile questa deportazione?
Mi verrebbe da dire assolutamente no. Però è anche vero che se tu 2 anni fa mi avessi chiesto ma è verosimile che gli israeliani ammazzano 60.000 persone a Gaza, la radono completamente al suolo, probabilmente ti avrei detto di no. Per cui prima del 7 ottobre, quindi diciamo da prendere con le pinze ciò che dico. E la cosa più, allora, una cosa è il piano di invasione. A quanto pare il piano è prima attaccare Gaza City, dove tu cosa fai? Prima lanci l'artiglieria pesante, cosa che Israele ha cominciato a fare, poi ordini l'evacuazione della popolazione e sopravvissuta ai colpi di artiglieria, e poi fisicamente entri con l'esercito, perché ovviamente per entrare nell'esercito da un punto di vista strategico è meglio se non ci sono più edifici che stanno tanto in piedi, ok? Questo è il piano. E poi un'altra cosa è dire prendiamo veramente tutta Gaza, ma questo gliel'ha detto l'esercito, che non ci sono abbastanza uomini, non, cioè, mi sembra altamente improbabile. Venendo alla deportazione dei palestinesi, i poveri palestinesi, loro sono così disperati che forse pur di non morire di fame e di bombe ci andrebbero anche momentaneamente da un altro posto, però non vedo nessun paese disposto a prendersi, cioè il Sud Sudan ha risposto in carta bollata, non ci prendiamo nessun palestinese.
Invece sui colloqui in corso potrebbero funzionare effettivamente, che ruolo hanno in questo contesto?
Allora, in questo contesto c'è una situazione in cui, diciamo, Israele non sembra molto interessato a mediare, però è anche vero che c'è un livello di coinvolgimento da parte dei paesi arabi e anche sotto traccia dell'amministrazione americana, che effettivamente fa pensare a un'energizzazione, no? Il fatto che prima l'ONU, poi separatamente i paesi arabi abbiano detto Hamas se ne deve andare, bisogna pensare a un dopo Gaza, deve tornare la NP, no, si fa un governo tecnocrate, eccetera, eccetera. Cioè vuol dire che si stanno attivando i vicini per dire ok, questa cosa in un modo o nell'altro la dobbiamo far finire. Il problema a questo punto è sia Hamas, ma soprattutto Netanyahu, perché è chiaro che lo si ripete, che nel momento in cui finisce la guerra finisce anche il governo Netanyahu, che comunque dovrebbe finire tra un anno, per cui diciamo che gli resta relativamente poco di vita.
E secondo te tra un anno quale sarà la situazione rispetto a Netanyahu, ti dico?
Allora, prima di tutto io per la prima volta, cioè lo dico veramente pensando, pesando le parole, per la prima volta nella mia vita, sia parlando con le persone, sia leggendo cose sui giornali, vedo paventata l'ipotesi che ci sia un tentativo di non fare delle elezioni. Quindi, diciamo, non la vedo molto concreta, però non è nemmeno più una cosa inimmaginabile che, trovando la scusa della guerra che continua, si cerchi di non fare queste elezioni. E poi, il segnale è che, stranamente, la guerra è profondamente impopolare, ma tanto, 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 e lui è impopolare ma non così tanto, e con l'opposizione molto divisa c'è anche il rischio che io vedo alto ma non altissimo che venga riletto.
Era Anna Momigliano che poco fa faceva riferimento anche alle trattative che comunque vanno avanti finora senza risultati concreti. Tra pochissimo c'è il giornale radio, io vi lascio con un elenco, quello dei nomi dei bambini che sono morti a Gaza, anche di quelli che sono morti nell'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023, perché questo elenco è stato letto, cioè è stato l'inizio della lettura di questo lunghissimo elenco alcune ore fa a Marzabotto, e il primo a leggere è stato il cardinale Matteo Zuppi, il presidente della CEI, la conferenza dei vescovi italiani, insieme a lui altre decine di persone che poi si sono alternate nella lettura in questo lungo momento per scandire i nomi e le età di questi bambini. Ve ne faccio sentire una piccolissima parte, poi il giornale radio Pop Sera riprende subito dopo.
Ind Muhammad Deberi Ryan, 4 anni. Kfir Bibas, pochi mesi. Juma Khaled Juma, 7 anni. Ariel Bibas, 4. Munir Vesman Munir, 12. Yanai Erer, 12. Ahmed Rani, 11. Liel Etzroni, 12. Ahmed Mohamed, 3. Rafael Meir, 12. Sama Adel Arb, 8. Noya Dan, 12. Kazem Ahmed Riad, 3. Mahmoud Diab, 12. Muannad Yazia Izab.
Enough to start a war. All that I have is on the floor. God only knows what we're fighting for. All that I say, you always say more. I can't keep up with your turning.
L'ultima parte di Pop Sera, ancora benvenuti, benvenute da Andrea Monti. Al largo di Lampedusa stamattina sono riprese le ricerche delle persone rimaste disperse nel naufragio di migranti avvenuto ieri. Le vittime accertate, lo ricordavamo poco fa nel giornale radio, sono 27, e dalle ONG che salvano vite in mare c'è chi lancia delle accuse sulla tempestività dei soccorsi, un tema di cui negli ultimi anni si è parlato molto a proposito in particolare di un'altra strage, quella di Cutro, in cui morirono almeno 94 persone. Per quella vicenda c'è un procedimento giudiziario in corso, ci sono state enormi polemiche politiche, in questo caso al momento la situazione è molto diversa, ma appunto c'è chi lancia delle accuse. Le nostre navi avrebbero potuto salvare quelle persone, ma nessuno ci ha allertato, ha dichiarato per esempio la ONG Sea-Watch. Buonasera Luca Casarini, capo missione di Mediterranea.
Buonasera a te e a voi.
Altra ONG naturalmente impegnata nel soccorso in mare. Allora, innanzitutto vi chiedo che informazioni avete su questo naufragio e sulla tempestività dei soccorsi in questo caso.
Ma diciamo che l'unica cosa certa sulla dinamica, che è tutta da capire, ma l'unica cosa certa è la posizione del naufragio, che è un punto importante, perché noi ci troviamo a 13 miglia da Lampedusa. Ora, è uno dei punti o delle aree del livello, diciamo, più uno di quelli più sorvegliati, certamente, perché siamo a ridosso delle acque territoriali italiane che scattano alle 12 miglia, ma ampiamente dentro quelle di osservazione che sono sulle 24 miglia. Ora, questo fatto è di per sé un elemento che deve portarci a ragionare in termini critici rispetto a ciò che è accaduto, perché il tema non è quello di lanciare accuse, secondo me, ma è quello di dire non deve succedere più. Siccome questa frase non deve succedere più la diciamo tutte le volte che succedono queste stragi che si ripetono, e che appunto poi diventano per un giorno diventano il motivo per cui le istituzioni, le autorità, tutti dicono che gli dispiace tanto e che non deve succedere più. Ecco, perché non succeda più, bisogna che capiamo che se questa cosa può accadere a 13 miglia da Lampedusa c'è qualcosa che non va, perché quello è uno dei punti. Io dico anche tutta naturalmente la fascia del Mediterraneo centrale, quindi anche molto più in mezzo, ma uno dei punti più sorvegliati del Mediterraneo, per cui ci sono droni di Frontex, satelliti militari, eccetera. Cosa vuol dire questo? Che quella barca o quelle imbarcazioni strapiene di gente, per cui già in condizioni di pericolo, anche se camminano, anche se ancora camminano, eccetera, ma una barca sovraffollata in mezzo al mare è già in condizioni di pericolo, di distress tecnicamente, di potenziale naufragio, ma bisogna assolutamente accorgersene prima. Tra l'altro, se sei a ridosso delle acque territoriali è un bel problema se non hai il controllo di questo, no? Visto, parliamo sempre del controllo dei confini, qua non se nessuno si accorge di questa cosa è un po' strano. Il secondo punto è quello dell'alert che dice Sea-Watch naturalmente, perché chiaramente succede un naufragio, se tu lanci un Navtex con un'allerta per un avviso ai naviganti come si faceva una volta prima che l'omissione di soccorso o la questione migratoria diventasse un segreto di Stato, in mare significa lanciare un appello a tutte le navi che sono nella zona, che magari in pochi minuti possono raggiungere il luogo dove è avvenuto il naufragio o dove sta per avvenire, e possono salvare molte più vite, perché un conto è arrivare nel luogo di un disastro 10 minuti dopo e un altro conto è arrivarci un'ora dopo.
E da quando è che questa allerta non viene più lanciata? Quando è che sono cambiate le cose?
Da anni. Io dal 2018 siamo in mare e noi abbiamo visto proprio una progressiva dismissione di questo tipo di sistema di allerta di cooperazione in mare proprio a causa della questione migratoria, cioè nel senso che adesso la questione è diventata tenere nascosto, non, per esempio anche per motivi come dire che si vedono, cioè per esempio 12.000 deportazioni da inizio dell'anno, catture da parte di motovedette libiche, naufragi detti naufragi fantasma, cose, speronamenti, sparatorie, e capisco che non vogliono far sapere niente, però qui ci sono in gioco vite umane. Noi dal 2020 almeno non si ricevono più i Navtex, per esempio, di allerta sui naufragi, sui pericoli, sulle navi, sulle barche in distress, eccetera. E questo è assurdo, ma d'altronde finché il tema sarà quello di fare la guerra alle navi del soccorso civile che possono dare una mano, ma anche proprio quello di, ad esempio, di non considerare importante la presenza di navi commerciali ai fini dei soccorsi, di pescherecci, eccetera, è chiaro che succederanno queste cose e saranno sempre più gravi, perché lo ripeto, in mare si ragiona in termini di minuti quando si parla di naufragi, non si ragiona in termini di ore. E questa tendenza a lasciar correre, a non informare, a tenere tutto segreto perché è tutta una questione di polizia, no? Non è più una questione di soccorso, provoca poi alla lunga questa disfunzione, perché a 13 miglia da Lampedusa non può succedere una strage del genere e il tema sono i trafficanti. I trafficanti ci sono come al Masri, no? I trafficanti lo sappiamo che ci sono.
Ma e vengono trattati appunto in un certo modo, al di là delle dichiarazioni. In base anche alla vostra esperienza proprio negli ultimi mesi, negli ultimi anni, in quali casi scattano le operazioni di soccorso? Cioè, quali sono i criteri che fanno dire alle autorità: ok, inviamo sul posto dei mezzi, che siano quelli ufficiali o che sia coinvolgendo ONG o mezzi commerciali?
Allora, la tendenza è quella di operare soccorsi all'ultimo minuto, quindi in prossimità delle acque territoriali. L'altra faccia di questa medaglia è una tendenza al ritardo, quindi intanto rimpallandosi di chi è la responsabilità, è di Malta, è dell'Italia, è della Tunisia, è di questo, è di quello, è della Grecia, quindi la tendenza è comunque quella, è un ritrarre, diciamo, la capacità di soccorso verso le coste, sotto le coste. E questo è un primo grande problema, perché invece la fascia più pericolosa è quella che appunto va proprio, diciamo, dalle piattaforme di El Buri verso nord, verso Lampedusa. Quella è una fascia davvero pericolosa, perché c'è anche un mare formato, una serie di situazioni che invece imporrebbero un'operazione di pattugliamento costante, di monitoraggio, proprio per intervenire sui casi più remoti, eccetera. Mentre l'idea invece è esattamente il contrario. Perché questo? Perché politicamente il tema è: non sono operazioni di soccorso, ma sono operazioni di polizia su dei migranti illegali. Questa cosa qua ha prodotto Cutro. E quindi, che è uno dei punti, no, di ragione, questo anteporre il controllo di polizia e quindi il protocollo che ci va dietro, che non è un protocollo di soccorso, è un protocollo di controllo. Il controllo anteposto alla salvaguardia della vita umana in mare produce poi questo ritrarsi dei mezzi di soccorso, di usarli solo in prossimità delle acque territoriali, mentre ci sarebbe bisogno di un'azione dispiegata, cooperante in mare, con tutte le navi, di una cultura del soccorso che c'era prima e che negli ultimi 10 anni è stata seppellita, è stata massacrata, è stata fatta a pezzi. Io ad esempio, succede una cosa del genere, mettiamo anche il caso che non ci si sia accorti stranamente di questa cosa. Bene, c'è un naufragio, lancia immediatamente un alert a tutte le navi vicine. Sea-Watch, perché dice questo? Perché c'erano delle navi vicine che potevano intervenire molto prima. C'era una barca a vela, la Nadir, vicina, a poca distanza, ma se nessuno lancia l'allerta quando è avvenuto un disastro, cioè è come se succedesse un terremoto e nessuno dice niente a nessuno, cioè, e si devono arrangiare quelli che sono sotto le macerie. Cioè, mi sembra una cosa da pazzi dal punto di vista proprio della cultura del soccorso e del salvataggio in mare, che deve tornare ad essere centrale. Dobbiamo oltrepassare, siccome politicamente non è consona alle volontà dei governi e di questo in particolare, e allora si tira fuori sempre la solita scusa: i trafficanti sono cinici. Grazie, uno dei capi dei trafficanti l'avete portato a casa con un volo di Stato, per cui smettete di cooperare con loro.
Si citava prima Almasi.
Esatto.
Allora, Luca Casarini, ci fermiamo qua per il momento, ma temo che avremo occasione di tornare su questo argomento. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Ginevra in Svizzera stasera dovrebbe concludersi il negoziato dei paesi delle Nazioni Unite per un trattato globale sull'inquinamento da plastica. L'obiettivo era quello di arrivare a un testo che regolamentasse tutto il ciclo della plastica, dalla produzione alla gestione dei rifiuti. I paesi che ne producono di più però di plastica si stanno mettendo di traverso, c'è il rischio concreto che l'assemblea fallisca di fatto perché sul documento finale serve l'unanimità. L'ipotesi in queste ore è che per mettere d'accordo tutti venga votato un testo che non entri negli aspetti più controversi. Nel pomeriggio Luca Parena ha intervistato Silvia Pettinicchio, che fa parte di Plastic Free Onlus, l'unica associazione italiana presente come osservatrice.
Sono stati 10 giorni di negoziati durissimi, intensissimi, con le delegazioni che hanno lavorato fino alle prime ore del mattino, tutti i giorni, fin dall'inizio. E ieri c'è stata una plenaria, mancando un giorno praticamente alla fine, in cui è stato proposto una bozza di testo, risultato di queste negoziazioni infinite, e è risultato completamente inaccettabile dagli osservatori come noi, come Plastic Free, da moltissime delegazioni nazionali che speravano comunque in un trattato più coraggioso e soprattutto che insomma comprendesse tutto, che regolamentasse tutto il ciclo della plastica e non soltanto i rifiuti. Quindi chiaramente è stato chiesto di rimettere mano a questo testo, perché siamo veramente in dirittura d'arrivo, mancano pochissime ore, e un nuovo testo verrà presentato alle 6 di questa sera in plenaria, e non c'è assolutamente nessuna, come dire, non è filtrata né nessuna informazione, perché queste ultime modifiche o tentativi di compromesso sono fatte a porte chiuse, blindatissime, e quindi non sappiamo niente. Non abbiamo nessuna anticipazione, purtroppo, con tutta l'ansia che ne consegue.
Quali possono essere le conseguenze di un testo finale che non sia incisivo, che non entri nel merito delle questioni cruciali?
Noi ci aspettiamo 2 possibili risultati. Il primo è che si arrivi ad un testo che verrà approvato e che non sia abbastanza incisivo, ma sia comunque un punto di partenza di un primo accordo. Chiaramente poi dovranno avvenire altri livelli di diplomazia, di applicazione un pochino più concreta. Quindi questo potrebbe essere un primo output, e diciamo che ci stiamo orientando verso quest'idea, perché la plenaria in cui doveva essere presentato il testo è stata spostata in avanti di 3 ore, quindi significa che stanno ancora cercando di arrivare a dei compromessi. E sarebbe, dicevo, un punto di partenza. L'altra cosa invece è che non arriverà un testo completamente inaccettabile, e la parte delle delegazioni in termini numerici non lo accetterà, e quindi non si arriverà ad un consenso, perché il testo deve essere approvato non a maggioranza, ma, come sapete, in sede ONU, a consenso totale, e quindi dovrà ricominciare da capo, e questo mandato, diciamo, che è stato dato all'INC non sarà raggiunto.
E quali sono gli ostacoli che impediscono di arrivare a un consenso generale?
Sono proprio dei punti di valenza politica, perché ci sono dei blocchi di paesi, non dico solo paesi, ma proprio blocchi di paesi che, per esempio, non vogliono includere nel trattato alcun vincolo sulla produzione di plastica, mentre il mandato era chiaro, bisognava regolamentare l'intero ciclo della plastica e non soltanto il fine vita. Quindi questo sembra un ostacolo insormontabile, perché ci sono proprio dei blocchi totali da parte di paesi produttori, chiaramente, di plastica, o paesi che vivono di petrolio, che, come sapete, è la materia prima principe, diciamo, per la produzione della plastica. Quindi su quello non credo che si arriverà ad un compromesso. L'altro aspetto è l'introduzione, diciamo, nel trattato di una lista di prodotti da vietare, come appunto le plastiche monouso, e anche queste sono state stralciate dall'ultima bozza, Ed infine c'è l'impegno, come dire, l'impegno legale, no? Il vincolo legale di questo trattato che vuole essere differenziato per i paesi in via di sviluppo e quelli invece sviluppati. E quindi anche questo che viene richiesto appunto dai paesi in via di sviluppo con un livello di vincolo diverso. E anche questo è uno degli ostacoli che, su cui stanno lavorando.
Questa incapacità di regolamentare, come dicevi, l'intero ciclo di vita della plastica, a quali conseguenze potrebbe portare? Quali conseguenze si possono immaginare?
Noi diciamo sempre che bisogna chiudere il rubinetto, no? Se vogliamo svuotare una vasca, e quindi bisogna regolare e regolamentare la produzione se vogliamo effettivamente arrivare a diminuire o risolvere il problema della presenza della plastica nell'ambiente. I maggiori produttori di plastica oggi, anche i maggiori inquinatori da plastica, non vogliono sentire ragioni perché hanno interi punti di PIL che dipendono appunto da questo e quindi non vogliono avere alcun limite. Noi chiaramente cerchiamo, noi non solo, insomma ci sono intere comunità, tra cui anche la comunità scientifica, che cerca di offrire delle alternative investendo e ricercando in materiali più sostenibili e quindi convertendo un'industria senza danneggiare appunto l'economia nazionale ma anche i lavoratori che sono impiegati in questi settori industriali.
Nei giorni scorsi proprio voi di Plastic Free Onlus ci avevate parlato anche della presenza di questi portatori di interesse a questo comitato negoziale, e la presenza di queste lobby è l'ostacolo maggiore per riuscire a entrare nel merito delle questioni.
Assolutamente, però vorrei sottolineare questa cosa, queste lobby non sono solo all'esterno, al di fuori, e fanno appunto attività di lobbying tradizionale, ma sono portate all'interno delle delegazioni, quindi è proprio una scelta dei governi, no? Quindi di decidere di appoggiare determinati centri di interesse piuttosto che altri. È veramente sconfortante vedere come intere nazioni decidano proprio di ignorare la voce delle varie popolazioni, della scienza, dei medici, e decidono invece in maniera strategica, come dire, chirurgica, di armarsi con questi espertissimi negoziatori per arrivare ad impiantare il processo negoziale. Quindi è veramente sconfortante che ancora oggi siamo schiavi, insomma, di queste logiche.
Ci sono paesi che più di altri fanno questo tipo di scelta?
Ma guarda, assolutamente sì, è abbastanza fortunatamente trasparente, perché la lista dei delegati con tanto di nomi, cognomi e ruoli è stata fatta circolare, quindi non avviene tutto come ci si potrebbe immaginare dietro le quinte, a porte chiuse o all'ombra, e quindi sì, basta soltanto fare, come dire, un nome su tutti, ma non è l'unico, la delegazione dell'Arabia Saudita. E quella è stata la cosa che mi ha molto colpita. È composta da un numero veramente alto rispetto anche ad altri paesi di funzionari, non del Ministero dell'Ambiente, no, come tutte le altre delegazioni, ma del Ministero dell'Energia. E quindi fa capire che per quale ragione si è venuti qui. Sicuramente non per salvaguardare la biodiversità, ecco.
Quali saranno i prossimi appuntamenti dopo questa conferenza che si è tenuta negli ultimi 10 giorni?
Se un trattato verrà approvato e condiviso, e questo lo sapremo domani mattina, ci saranno degli ulteriori step, tra cui appunto la conferenza delle parti, le famose COP, che dovranno fissare le tempistiche e le modalità per l'entrata in vigore di questo trattato. Quindi non è qualche cosa che entrerà in vigore nel giro di pochi mesi, ci vorranno ancora anni.
Era quasi verso sera, s'ero dietro stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando, commissario, sì, l'Armando, era proprio il mio gemello, però ci volevo bene, come fosse il mio fratello, stessa strada, stessa strada. stessa osteria, stessa donna, una sola, la mia. Ma che delitto di gelosia, io c'ho l'alibia per l'ora, sono quasi sempre via. Era quasi verso sera, ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando. Ehi, il commissario Sall'Armando mi picchiava col martello, mi picchiava qui sugli occhi per sembrare lui più bello, per far ridere gli amici mi buttava giù dal ponte, ma per non bagnarmi tutto mi buttava dove asciutto. Ma che dice che l'han trovato denudato senza scarpe, già sbarbato? Ma che dice che gli han trovato un coltello con la lama di sei dita nel costato? Commissario, sto coltello non lo nego, è roba mia, ma c'ho l'alibi a quell'ora, sono quasi sempre via. Era quasi verso sera, sono dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, ho buttato giù, pardon, è caduto giù l'Armando. Io
alcuni membri del movimento progressista Noi Siamo Chiesa parteciperanno al giubileo delle equipe sinodali in Vaticano a fine ottobre. Si tratta di un evento inserito nel contesto più ampio dell'anno del giubileo. Il movimento è stato invitato dalle autorità vaticane e i suoi membri incontreranno anche il Papa. È la prima volta che questo movimento partecipa a un evento di questo tipo. Abbiamo in diretta Elsa Ferrario, che è coordinatrice nazionale di questo movimento e che parteciperà personalmente a questo evento. Buonasera.
Buonasera, grazie dell'invito. Tengo a precisare che sono co-coordinatrice, perché c'è la collega Giuseppina Perrucci che con me guida il movimento italiano.
Le chiedo quanto è importante per voi aver ricevuto questo invito e partecipare a questo giubileo.
Ma diciamo che è stata una sorpresa, ecco, davvero una sorpresa inaspettata, perché noi c'eravamo iscritti, siamo in 8 membri di We Are Church International, quindi il movimento internazionale di Noi Siamo Chiesa, da diversi paesi, Germania, Irlanda, Austria e appunto io per l'Italia. C'eravamo iscritti semplicemente come semplici fedeli, perché questo momento del giubileo delle equipe sinodali era pensato solo per gli appartenenti alle equipe sinodali diocesane, quindi è il vescovo che iscrive le persone che ha scelto per fare parte di questa equipe. Poi la segreteria del sinodo ha aperto la possibilità di partecipare anche a singoli fedeli non membri dei gruppi sinodali, però con la limitazione che insomma si sarebbe potuto semplicemente partecipare alle parti in plenaria. E invece poi, a sorpresa, quando abbiamo chiesto conferma dell'accettazione della nostra iscrizione, ecco, è arrivata questa comunicazione dalla segreteria del sinodo, che diceva: a nome di Sua Eminenza il Cardinale Grech, desideriamo informarvi che, come gesto di apprezzamento nei vostri confronti, siete invitate e invitati a partecipare all'intero programma del giubileo delle equipe sinodali. Quindi una sorpresa per questo invito e una doppia sorpresa per quella parola, ecco, apprezzamento nei vostri confronti, che diciamo non è usuale. Ecco, la storia del nostro movimento ormai trentennale è sempre stata un po' una spina nel fianco alla Chiesa Cattolica istituzionale, quindi questa parola di apprezzamento dal segretario generale del sinodo sulla sinodalità, diciamo che fa piacere.
Secondo lei perché una cosa del genere non era mai successa e perché ora succede?
Ma non sappiamo se è una particolare sensibilità del cardinale Grech, che sappiamo ha posizioni aperte, peraltro conosce bene l'ambiente tedesco e austriaco di dove è nata la nostra associazione, il nostro movimento, quindi può essere che forse conoscendo direttamente l'associazione a livello nazionale, non lo so, però questa è un'ipotesi, ecco, oppure effettivamente è stato apprezzato questo nostro, come dire, essere in prima linea, ecco, a chiedere una riforma della Chiesa, una rivisitazione della forma ecclesiale della Chiesa Cattolica, che adesso sta venendo al pettine con il sinodo.
Le chiedo che rapporto avevate, se c'era un vero e proprio rapporto con Papa Francesco, qual era la vostra opinione su di lui e che rapporto avete con questo Papa e cosa ne pensate?
Non abbiamo mai avuto rapporti diretti, noi siamo Chiesa We Are Church Italia, siamo membri di una rete sinodale italiana che è nata 4 anni fa, proprio quando è stato indetto il doppio sinodo, quello universale e quello italiano. Abbiamo prodotto questa rete, è composta da una trentina di associazioni molto eterogenee, si va dalle sigle femministe ai gruppi LGBT, Pax Christi, insomma c'è davvero una varietà, gruppi nazionali e piccolissime realtà locali. E il lavoro di questi 4 anni insieme ci ha portati a produrre più di una dozzina di documenti che sono sempre stati inviati a tutti i vescovi italiani, alla segreteria del sinodo italiano e di quello universale. Quindi diciamo il nostro canale di comunicazione riguardo al sinodo con l'autorità è stato questo. Ecco, il nostro giudizio su Papa Francesco è che naturalmente ha cambiato lo stile della Chiesa istituzionale, uno stile molto più aperto, molto più empatico, un'attenzione per tutto quel filone giustizia, pace e salvaguardia del creato che da anni insomma è in prima linea nelle nostre attenzioni. E certo, però a questo poi non era seguito effettivamente una reale riforma della Chiesa, non abbiamo visto le cose cambiare così come le chiediamo da anni, e sicuramente questo sinodo ancora aperto lascia sperare il fatto che le prime parole che abbia pronunciato Leone XIV presentandosi al mondo abbiano riguardato anche la continuazione del sinodo, appunto ci lascia sperare che, ecco, su questo ancora si possa fare. Però la nostra posizione è che è illusorio pensare di poter dare alla Chiesa Cattolica una direzione univoca. Quello che vorremmo si portasse a casa dal processo sinodale è il concetto di unità nella varietà, nella diversità, senza paura di scismi, senza paura di fratture, che effettivamente già ci sono, perché è chiaro che tenere insieme la sensibilità africana, per dire, con quella europea o asiatica, lo vediamo, è praticamente impossibile. Allora forse più che imporre un'unica linea che scontenterebbe per forza di cose, pensiamo ai grandi temi, l'ordinazione delle donne, il riconoscimento della partecipazione delle persone LGBT a pieno titolo alla Chiesa, al corpo della Chiesa, ecco, su questi temi è impossibile trovare una posizione univoca. Allora, ecco, noi speriamo che l'illuminazione che venga da questo processo sinodale sia di tener conto delle varietà continentali, locali, e di permettere appunto che ciascuna assemblea, siamo nella fase di sinodo in cui si parla di ricezione a livello locale, a livello continentale, per poi portarci nel 2028 a questa grande assemblea ecclesiale che non sappiamo ancora bene che forma avrà. Ecco, se da lì si riuscirà a, ad assorbire, a fare propria questa idea che va bene così, che è giusto così, che ogni chiesa locale abbia la propria sensibilità, la propria storia, ma ci si possa comunque tutti e tutti riconoscere uno nella Chiesa cattolica, ecco, questo pensiamo che sia il più grosso traguardo che si potrà raggiungere.
Elsa Ferrario, co-coordinatrice nazionale di Noi Siamo Chiesa, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, una buona serata.
Le 20 e 27 minuti, finisce qua questa puntata e questa settimana di Pop Sera. Buona serata da Andrea Monti.
In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto arrivando, te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro.
Beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno Jackie Chan, fuma narghile, mi chiede come va, mi chiede come va, come va, come va, sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se
pensavi solo ai soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco te ne fotti, fotti. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. Ciò che devi dire non l'hai detto. Tradire una pallottola nel petto.
Prendi tutta la tua carità. Venti a casa ma lo sai che lo sa. Su una sedia lei mi chiederà.
Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei.
È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Ho capito in un secondo che tu da me
volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi, tardi.
Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. OLD, OLD, Habibi d'Arena. Mi dicevi giocando, giocando con aria fiera. OLD, OLD, Habibi sembrava vera. La voglia di tornare come prima.
Io da te non ho voluto soldi.
È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se
volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi.
Lasci la città ma nessuno lo sa. Vieni, vieni qua, ora dove sei papà. Mi chiedi come va, come va, come va. Sai già come va, come va.